abbiamo iniziato subito con un po' di sprint.
Inizia la grande con AC/DC Back in Black.
Back in Black, questo è il pezzo che state appena, diciamo, state ascoltando.
E ce lo teniamo anche sotto.
Sono un po' emozionato, non te lo nego.
Beh, uno ospitone stasera, dai.
Beh, sì. Diciamo che comunque sia, è un ospite molto gradito, perché comunque c'è una storia dietro, ci sono varie storie dietro che poi adesso le chiederemo direttamente a lui. Anzi, io direi di dare direttamente la parola a Daniele. Daniele, ben arrivato!
Ok, grazie, ben trovati, saluti a tutti.
Ben arrivato nel nostro umile universo parallelo, noi lo chiamiamo così, il nostro salotto musicale.
Il salottino di casa, dai.
Allora, io inizierei subito col presentarti, perché magari i nostri amici non tutti sanno chi sei, quindi diciamo diamo una presentazione generale per quello che riguarda te. Allora, intanto Daniele Falleri, io direi regista.
Direi che
regista, perché insomma io ti seguo e tu lo sai, insomma lo vedi che diciamo non ho avuto ancora occasione di venire a teatro, però rimedierò presto, questo sicuramente.
Beh, c'hai l'occasione per poterlo fare tra poco, perché sabato debutto con uno spettacolo a Roma, per cui insomma se qualcuno vuol venire a vederlo siamo al teatro Allambra alla Garbatella con un topo nel cortile.
Esatto.
È uno spettacolo molto intrigante.
Molto molto bene, sì, perché già ho visto, diciamo, ho avuto modo di avere degli assaggi, perché in rete è bello anche questo, no? Condividersi, perché hai la possibilità di assaggiare quello che verrà o quello che potrebbe essere, no?
Sì, esatto.
Molto bene. Allora, intanto diamo il benvenuto ufficiale, insomma, a Daniele, come si suol fare appunto a Universo Parallelo, e naturalmente io ti do il benvenuto ufficiale con quello che è la nostra umile sigla. Quindi manderei la sigla e poi ci risentiamo tra poco. Resta qua con noi.
Sigla.
Non mi muovo, resto con voi.
Sigla, allora,
e la sigla è fatta, okay.
E la sigla è fatta, come si dice. Allora, torniamo un attimo a noi, Daniele. Allora, io ho detto regista, però so che regista è una delle cose, insomma, ce ne sono diverse.
Sì, perché poi attingono tutte dalla stessa base, nel senso, diciamo, la voglia di raccontare storie. Poi le racconto sia scrivendo, perché sono autore e sceneggiatore, e sia raccontandole per immagini, per quando faccio la regia televisiva oppure in teatro, ecco.
Parliamo un attimo di teatro, no? Visto che l'hai tirato un ballo prima e mi piaceva insomma approfondire. Lo spettacolo che fate adesso, no? Di che cosa tratterà? Ci puoi svelare qualcosa?
Sì, assolutamente. Allora, non tutto ovviamente, perché ci sono molti colpi di scena, ma intanto il titolo è Il topo nel cortile. Il testo è mio e ha avuto vari riconoscimenti nei concorsi di drammaturgia, per cui ha vinto dei premi prestigiosi. Adesso siamo finalmente in scena. Ti dico chi sono gli interpreti, perché ne vale la pena.
Sono curiosissimo.
Elena Russo, Massimo Poggio, Laura Adriani e Andrea Standardi, per cui dei volti sia teatrali che televisivi interessanti.
Grandi
formano
nomi.
Una famiglia, nel senso che sono un giovane padre, una giovane madre con due figli, un maschio e una femmina, diciamo poco più che adolescenti, e tutto succederà all'interno di questa famiglia, dalle quattro pareti da cui non usciranno mai dall'inizio alla fine dello spettacolo, per cui il pubblico si ritrova come se fosse in casa con loro, e la storia si evolverà nell'arco dell'ora e venti della durata dello spettacolo, per cui si accingono ad andare a cena e poi alla fine andranno a cena, ma tutti e quattro completamente stravolti e modificati da quello che è successo nel frattempo, perché ci sono molti colpi di scena, ecco.
È bello, bello, anche perché fa conto, c'è un po' di pregiudizio verso il teatro per alcune persone, diciamo, ma semplicemente perché non l'hanno mai visto, non l'hanno mai vissuto, secondo me. Perché,
sì, anche, infatti, beh, purtroppo in Italia non c'è la cultura del teatro nelle scuole, e quello lì invece sarebbe molto importante, le scuole in cui gli istituti scolastici, dove si riesce a fare anche della didattica attraverso la messa in scena di alcuni testi in prima persona, oppure portando i ragazzi a teatro, poi in un modo o nell'altro quelli sono tutti futuri spettatori adulti che ameranno il teatro perché lo sentiranno come una cosa familiare, e devo dire che il teatro ovviamente è bellissimo, sia lavorarci che vederlo come spettatore. Io forse per me andrei tutte le sere a teatro, poi passo mesi e mesi senza andarci perché, dato che faccio anche televisione sul set, è impossibile, perché quello sono delle, come dire, degli impegni che catalizzano al 100% l'energia, per cui a me ho dei buchi, vado un po' a macchia di leopardo, ecco.
Che poi le energie vanno al 100% perché poi è notte e giorno, eh?
Sì, infatti, anche perché poi facendo la regia o comunque seguendo il coordinamento editoriale o quello che deve essere, stai il lavoro del set, diciamo che dura 10-11 ore, poi c'hai un paio di ore prima di preparazione, un paio di ore dopo di finita la lavorazione del giorno per preparare le cose del giorno dopo, per cui alla fine ti rimane proprio il tempo sufficiente per mangiare qualcosa e cercare di andare a letto dormendo per recuperare energia 5-6 ore, ecco, non di più.
Dai, che sei quasi al limite, perché 4 è il minimo indispensabile.
Ecco, no, ma io ormai sono allenato, per cui lo so, posso anche dormire 4 ore per alcune settimane, tutte le sere, e
non
poi
c'è
recupero
problema.
Così, se volevi, anche in macchina andando senza addormentarmi, però già il fatto di stare seduto e guidare e pensare liberamente mi fa recuperare energia.
Molto certo. Bene, guarda, è arrivato già un saluto e da una persona che era sul set con te, Gianmarco.
Ah, ma dai,
è arrivato adesso, guarda, sì, saluta Dani, anche se oggi eravamo sul set insieme, ha scritto.
Sì, infatti, Gianmarco lavora con me, cioè lavoriamo insieme sul set, che è il set di una serie televisiva che è Solo per Amore 2, appunto, che andrà in onda nel prossimo autunno su Canale 5, sarà una delle fiction di punta proprio dell'autunno di Mediaset, con Antonia Liscova, Roberto Farnesi, sì. Laura Adriani, appunto, che lavora con me anche in teatro, e bravissimi attori, devo dire che a Valentina Cervi, ci sono veramente, cioè, una fiction di qualità, ecco.
Questo, guarda, mi ha tolto le parole di bocca, anche perché è andata benissimo la prima, diciamo, la prima serie, e quindi, ecco, l'esigenza di creare una seconda serie anche un po' per i fan, per così dire, no?
Sì, beh, dopo tutto te lo sai che lì sono tutte strategie di mercato, per cui se una serie arriva alla seconda, come stiamo facendo, girando noi in questo momento, significa che la prima è sicuramente andata bene, sia dal punto di vista dell'apprezzamento del pubblico che proprio dei numeri dell'Auditel, quindi sì. Significa che c'è gente che l'aspetta. Abbiamo degli spettatori in attesa della nuova serie e noi la stiamo facendo divertendoci e comunque lavorando tantissimo, come sa anche Gianmarco, che appunto è in ascolto,
In quanto orari.
lavoriamo molto e sodo, voglio dire.
Bella roba, bella roba. E guarda, io ho scelto un pezzo per te, no? È di Elton John, così tanto per gradire, come dico io. E si chiama Your Song. Ce lo ascoltiamo e poi continuiamo a parlare di cinema perché mi
Sì,
piace,
argomento
eh? Sì, anche a me
interessantissimo.
molto. A proposito,
Ok, a
piace
proposito.
anche Your Song.
Eh sì, gran bel pezzo.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in. The moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
Mamma mia, ragazzi, che pezzo, che
questo
pezzo.
È veramente
Questo è un
fantastico.
peccato, sono quelle canzoni che tu devi ascoltare fino alla fine, perché se no non ha senso. Sei d'accordo con me, Daniele?
Sì, io non la sto sentendo, ma penso di sì.
Anche perché come pezzo questo qua è difficile trovare il punto dove interrompere, la devi ascoltare tutta.
Ah, sì. Beh, ti dicessi tutto, guarda, te lo dico fuori onda, poi semmai io ho dei tatuaggi addosso e uno di questi è proprio It's a little bit funny, this feeling inside, cioè le prime strofe di questa canzone, le ho tatuate addosso.
No, parliamo un attimo dei tatuaggi, poi torniamo sul cinema, una curiosità mia. Tu me l'hai servita su un piatto d'argento. Il tatuaggio, no? Che significato ha per te?
Il tatuaggio, ma siamo in onda?
Sì, siamo in onda, siamo in onda.
Ah, ok, ciao a tutti di nuovo. Beh, il tatuaggio per me ha un significato, devo dire, molto affascinante, oserei dire sensuale. A me piace molto il tatuaggio, specialmente quelli belli, ecco, non proprio tutti, tutti,
Beh,
perché ogni
certo.
tanto si vedono delle persone con dei tatuaggi e uno dice, vabbè, ma quello come farà a smacchiarseli, dovrebbe prendere della carta vetrata e toglierseli. Ma non tutti, quando sono belli sono fantastici, mi piacciono molto. E penso, io guarda, ce n'ho un paio addosso, non tanti, diciamo, due soli, però sto aspettando il momento buono per farne altri, almeno un altro paio.
Un altro paio, ma
Sì.
il tatuaggio, no, di per sé, eh sì, sono d'accordo con te con il discorso del sensuale, no? Oggi, per esempio, leggevo un argomento che la musica esprime una sensazione, esprime magari anche un concetto, a volte magari anche un colore o un sapore, no? Se tu dovessi legare un tatuaggio a un qualcosa, adesso un simbolo, un qualcosa che potrebbe raffigurare la tua persona, so che è un domandone, però quale potrebbe essere? Anche un oggetto,
Beh,
non so.
un simbolo. Beh, ti dico, guarda, io da piccolo non so come mai, poi ci ho pensato varie volte, dicevo così un po' per scherzo, un po' per altro, non so che nella vita precedente ero stato un cavallo, per cui mi piacevano molto le code di cavallo, infatti tiravo sempre le code di cavallo a tutte le ragazze, che poi a quei tempi andava più di moda, anche le mamme avevano le code di cavallo, per cui mi attaccavo sempre alle code di cavallo dei capelli delle mamme, però poi dicevo che ero un ex cavallo, non so perché, poi ne parleremo eventualmente con un analista nel caso ci sia la
Ma
necessità di farlo, per cui
che ne
quello
sai?
dovrebbe essere un
Magari
simbolo.
era quello.
Sì, magari potrebbe essere che sono stato davvero. Mentre per quello che riguarda il colore, il blu cobalto è un colore che mi emoziona quando lo vedo in certe sfumature del cielo, anche negli abiti. Infatti anch'io sono spesso vestito di blu, però non il blu spento, il blu acceso,
Beh,
ecco, il
devo
blu
dire che il
è.
blu ti sta molto bene, anche perché io ti ci ho conosciuto col blu proprio, se non mi ricordo
Ma
male, con la
dai.
sciarpa, con il giacchetto, e mi ricordo benissimo che era, mi sembra,
Ah.
a metà della prima serie di Carabinieri, se non sbaglio,
Ah,
se
quindi
non mi ricordo male.
parliamo, cioè,
Ieri.
del secondo dopoguerra, in pratica, non avevano ancora inventato gli smartphone, niente. No, diciamo cos'era, 2002?
Eh sì, all'incirca sì,
2001-2002,
2001
vabbè,
a
quegli anni,
cavallo era, sì. Esatto.
nelle prime serie, quelle con Manuela Arcuri, sì, ok, ho capito benissimo, Città della Pieve, dei momenti mitici per tutti, perché
Fantastico, sì.
poi è stata una serie molto divertente, che continuano ancora a mandare in onda continuamente. Devo dire che quegli anni siamo stati molto bene. Sì, mi ha fatto conoscere anche l'Umbria, è una parte dell'Umbria bellissima, come Città della Pieve dintorni, Perugia,
Grazie,
bello.
grazie. Ma beh, anche Roma ha il suo perché, eh. Diciamo che
Beh,
Roma rimane
assolutamente
sempre nel
sì.
cuore.
Beh, devo dire che io Roma l'ho scelta, per cui a differenza dei romani che ci sono nati, che amano Roma, però in un modo o nell'altro forse non hanno neanche grandi termini di paragone. Io sono toscano di origine, per
Sì.
cui dopo un po', neanche tanto, devo dire, a 18 anni sono partito per fare il militare, l'ho anticipato proprio perché volevo uscire da
Staccare
certi
anche.
confini, e poi da lì sono rimbalzato in Germania, in Inghilterra, e poi quando sono tornato in Italia pensavo di essere un apolide per sempre, di sentirmi straniero in qualsiasi posto. Invece poi quando sono arrivato a Roma, dopo pochi mesi, ho sentito le radici proprio, per cui per me Roma è la città più bella del mondo.
Guarda, stai
Sì.
parlando con una persona che Roma l'ha nel cuore, perché mia madre era di Roma, per cui
Ecco.
comunque resta nel cuore. Torno spesso a Roma, anche perché fortunatamente ancora una parte dei miei parenti vivono là, per cui mi capita spesso e ti devo dire ogni volta è un'emozione. Io come lascio il raccordo entro dentro Roma città, e per me è una cosa sensazionale, per cui ti capisco, guarda, benissimo.
Sì, infatti, c'ha mille difetti Roma, non è che sia perfetta, è una città caciarona, una città dove però si possono fare un sacco di cose, devo dire io per quello che riguarda anche il il mio lavoro, la mia impostazione di vita, beh, non, come dire, non è che la consiglio, perché ognuno ha la sua, cioè chi sta bene nei piccoli centri, chi sta bene nelle grandi metropoli. Io penso che sia proprio una persona adatta a Roma, ecco, Roma è proprio il mio centro in tutti i sensi.
Certo. Guarda Daniele, ti posso fare una domanda? Guarda, stavamo parlando prima di televisione, perciò Carabinieri, Solo per amore 2, sì. E abbiamo parlato di teatro, ma per uno sceneggiatore come te, che differenza c'è tra lo scrivere una sceneggiatura per uno spettacolo teatrale e una fiction televisiva o comunque un qualcosa che riguarda il grande schermo?
Ma guarda, allora ti dico, c'è un inizio che è identico, nel senso che se tu devi essere uno creativo, che ha fantasia, che ha voglia di scrivere, ha voglia di raccontare storie, questa è una base imprescindibile. Poi sono due tecniche molto diverse dal punto di vista proprio della realizzazione, non tanto della costruzione dei personaggi, ma proprio di quello che è l'impostazione della scrittura, se suddivisa per scene oppure, diciamo, un racconto più omogeneo e lungo come può essere quello del teatro. La differenza poi alla fine sta in una tecnica. Per quello che riguarda l'approccio, devo dire che la differenza sostanziale sta nel fatto che nel teatro, nella scrittura teatrale, quando mi metto a scrivere una commedia, beh, sono più libero, perché è difficile trovare qualcuno che ti commissiona un testo teatrale. Il testo teatrale nasce da una tua esigenza, una tua voglia di scrivere, una tua voglia di raccontare qualcosa, e allora a quel punto quasi non stai troppo a pensare se piacerà o non piacerà agli altri, hai bisogno tu di farlo. Pensi a un pubblico, ma un pubblico di gente vera che vedi nelle poltroncine, voglio dire, la sera sotto il palcoscenico. Per cui alla fine scrivi una cosa che sai benissimo, se piacerà bene, allora andrà in scena, se non piacerà però io, come dire, ho risposto a una mia esigenza. Mentre per quello che riguarda la televisione deve per forza piacere, perché di solito è commissionato, è qualcuno che ti chiede di scrivere qualcosa con mille paletti, ci sono, come se fosse un pasticcere che ti dicono: guarda, mi devi fare una bella torta, però ti dico io con cosa: 8 uova, 6 kg di farina e non lo so, certo, un chilo di zucchero, quando a te invece servirebbero, che ne so, 2 uova e del burro, che invece non ti danno. Però devi comunque fare una torta bella, accattivante, appetibile, che piaccia a tutti. E questa, che potrebbe essere per alcuni colleghi, ogni tanto sento un po' un limite perché vorrebbero essere più liberi, per me, devo dire, mi diverte molto, diventa una sfida poi. E quindi mi piacciono tutte e due, diciamo, le scritture, come le realizzazioni dopo. Insomma, in teatro hai la possibilità di raccontare una storia mentre fai le prove, entrando più nei dettagli e cominciando dal primo momento, andando fino all'ultimo nell'arco narrativo in sequenza, mentre in televisione sei obbligato a dividere per ambienti, per cui nella stessa giornata puoi spaziare dalla puntata 10 alla 2, alla 3, alla 6 e poi ritornare alla 10 il giorno dopo, e quindi diciamo è più frammentata la cosa, certo. Però sono tutte e due affascinanti.
Immagino. Senti, ma quindi nasce comunque da un bisogno fisico, possiamo dirlo?
Sì, quasi un bisogno fisico, veramente, perché io, vabbè, io non riesco molto a star fermo, perché nei momenti in cui, tra virgolette, non lavoro fra un progetto e l'altro, poi mi metto immediatamente a scrivere o a fare, non so, dei video, dei videoclip, come abbiamo fatto con Gianmarco, che non so se è ancora in
ascolto. Sì, ci sta seguendo.
Ah, fantastico, sì, no, con Gianmarco abbiamo realizzato un video l'estate scorsa, anzi due video l'estate scorsa, dove ci siamo molto divertiti anche, devo dire, ne faremo anche altri, ecco, quindi diciamo non stiamo fermi noi.
Movimento.
Io in particolare, quando c'ho un buco fra una fiction e l'altra, fra uno spettacolo e l'altro, mi metto immediatamente, che ne so, a scrivere o a inventarmi dei video, dei cortometraggi che devo fare, che ho lì nel cassetto e che scalpitano per trovare uno spazio per essere realizzati.
Guarda, poi parleremo di quel cassetto, perché quel cassetto ce l'abbiamo tutti, però io sono curioso di chiederti qualche aneddoto, qualche curiosità. Adesso ti faccio ascoltare un pezzo che ha scelto il nostro Marco Mollichella, che cura la rubrica di Celtic Tales, e sì. Carrara Shine on Dance, non so se ti piace come genere. Lui ha scelto,
sì,
questa per te.
Thank you.
sì, che pezzo. Carrara, Shine on Dance. Questo è il pezzo che ha scelto il nostro Marco Molichella per quello che riguarda la rubrica di Celtic Tales. E io volevo chiederti una cosa, Daniele, no? Parlavamo di sogni nel cassetto, no? Tutti ne abbiamo uno o ne abbiamo più di uno, insomma. E quel cassetto, non so per quale motivo, quel cassetto è sempre pieno, no? E sicuramente per una persona creativa come te sarà, forse ne ha anche due di cassetti.
No, me ne basta uno, è molto ampio, ma è uno dove ci sono accatastati un sacco di sogni.
Ce n'è uno in particolare che è lì che magari ti fa anche da ispirazione per il lavoro che fai? Perché la passione si sente che c'è.
Voglio dire, mi piacerebbe allontanarmi un po' da quello che faccio per rispondere a questa domanda, ma rimango sempre lì, perché sinceramente se apro il cassetto, il primo sogno che c'è in cima alla pila, diciamo, dei sogni è quello di un film per il cinema, nel senso è un progetto a cui sto lavorando e che si sta anche in parte, spero, concretizzando in questo momento, per cui tra poco ne parleremo, anzi quando la cosa si concretizzerà, come spero, ti chiamo in modo che lo riannunciamo
alla tua radio. Ci sarò sicuramente.
Ecco, esatto. Questo... Quindi quello è il mio primo sogno su cui sto spingendo, fare un'opera prima cinematografica, dopo tanta televisione e teatro.
Diciamo che l'esperienza non ti manca di sicuro.
No, per loro ho fatto dei cortometraggi anche importanti che sono andati anche al Festival di Venezia, per cui diciamo che ho già assaporato un attimo il sapore di quello che può essere il grande cinema, però non avendolo mai fatto in prima persona come regia, mi piacerebbe molto cominciare.
Beh, sarà interessante il debutto, perché comunque l'emozione sicuramente c'è, diciamo la passione per quello che fai sicuramente c'è, però... Sai, ti ci vedo, perché dopo tanto, diciamo, non dico gavetta, perché tu sei molto più avanti della gavetta. La gavetta la sto facendo io, ecco, adesso.
In radio
questo,
noi,
in questo
ecco,
momento.
Sì.
Ma per quello che riguarda...
Non ti sente mai di farla, guarda, per cui sono contento di continuare a fare la gavetta per tutta la vita. L'ho fatto quella dura, adesso mi tolgo anche delle soddisfazioni, però voglio dire... Se la gavetta si intende cercare di fare per imparare, per crescere, beh, quello posso dire che la sto facendo ancora, perché c'è sempre delle cose che uno pensa di arrivare e poi capisce che c'è qualcosa in più per poter migliorare o cambiare, anche adattare rispetto a quello che sei tu, perché ognuno di noi cambia con gli anni, voglio dire, per cui non, quello che mi piaceva 6 mesi fa forse adesso ha delle sfumature diverse, e poi cambia anche il mondo intorno, per cui questo cercare sempre di rimanere in sintonia con quello che ti circonda, la possiamo chiamare anche gavetta poi alla fine.
Certo. Sì, non si finisce mai di imparare, insomma.
Esatto.
Allora, la cosa,
bello, la parte bella, voglio dire.
Sì. La cosa che mi colpisce tanto di te, Daniele, è il fatto di... Cioè, sentirti parlare mi dà una sensazione bellissima, perché trasmetti realmente tutta la passione, tutto l'amore che tu puoi mettere su questo lavoro. Per cui a me mi dà un gusto sentirti parlare, non ti interromperei mai, cioè farei una sola domanda all'inizio puntata e poi basta, cioè lascerei che parlassi per ore, perché veramente metti e trasmetti, io credo, anche ai nostri radioascoltatori, anzi se ce lo vogliono comunicare nella nostra chat, proprio guarda, l'amore, la passione che ci metti è immensa, è bellissimo sentirti parlare, guarda.
Ti ringrazio moltissimo, guarda, perché a me poi piace molto condividere, per cui mi piace anche passare agli altri quello che so, per cui mi piace molto insegnare, mi piace ogni tanto quando mi chiamano per fare dei seminari o degli interventi negli istituti oppure in teatri o altro, mi piace molto, mi riconcilia anche con il motivo per cui ho scelto di fare questo mestiere poi alla fine, che è un mestiere che uno si inventa, perché io venivo anche da un piccolo centro della Toscana dove nessuno scriveva, nessuno faceva televisione, teatro, spettacolo, voglio dire, ogni volta che ne parlavo con qualcuno sentivo di essere veramente una mosca bianca, e poi alla fine ci ho creduto, sono andato avanti con testardaggine, però anche con disciplina, e alla fine eccomi qua a togliermi delle soddisfazioni, ma io penso che il meglio deve ancora arrivare, per cui sto guardando molto in avanti.
Bene. E non è scontato quello che hai detto, cioè che tu comunque con la tua professionalità, un personaggio come te si metta a disposizione di gente, insomma, per fare dei seminari, delle cose, non è del tutto scontato. Perciò questo ancora una volta ci dimostra, almeno credo a me, ma penso anche ad Alex, il fatto appunto di tutto l'amore genuino più che altro che tu metti nella tua professionalità, perché non è detto, molte volte si sente insomma dire che personaggi di un certo spessore non si prestano, un po' forse per timidezza, un po' perché io credo che qualcuno, anche se è molto bravo nella sua professione, non sappia trasmettere, non sappia insegnarla, per cui non è scontato quello che fai, ed è bellissimo comunque.
Ti ringrazio.
Un'altra domandina di quelle, insomma, belle toste, no? Se dovessi scegliere di fare un'altra professione che non è magari quella di scrivere, che cosa ti potrebbe piacere?
Ma guarda, io all'inizio, devo essere sincero, come prima cosa, quando andai all'estero così, pensavo di fare l'interprete. Io sono interprete parlamentare di inglese e tedesco, e devo dire che è quello che poi la voglia di comunicare anche con gli altri, con gente che ha una mentalità diversa dalla tua, cercare di esplorare e capire anche gli altri, tradurre nel cercare di, come dire, di portare a chi non capisce delle cose che altri cercano di esprimere. Per cui alla fine ogni tanto ci ho pensato, anche lì sono cose proprio non così lontane da quello che poi faccio per raccontare storie. Però ecco, probabilmente quello, se non avessi fatto lo spettacolo, probabilmente adesso sarei un interprete.
Però vedi, siamo sempre lì, diciamo, non c'è niente da fare. Diciamo che sei anche, non dico fortunato, perché hai perseverato, stai perseverando, stai continuando quello che è in un certo sogno, quello che ti piace e anche un po' il tuo sogno, no? Sì. Di arrivare lì. Ma lì poi che cos'è? Non è altro che una tappa che poi continuerà con qualcos'altro.
Sì, ma guarda, io ti dico, allora ti rispondo a una cosa che mi dicevano spesso quando stavo facendo la gavetta, nel senso di gavetta quella dura, che non al 20 del mese ma al 12 del mese avevi già finito i soldi e non sapevi come fare, non tanto a pagare l'affitto ma proprio a mangiare fino alla fine del mese. In quei periodi lì, quando qualcuno mi diceva, beh, ma quando avrai successo, se lo avrai, cosa pensi di fare, e io rispondevo molto sinceramente, e ora posso dire ancora di più che ero sincero, dicevo, beh, ma guarda che io il successo l'ho già raggiunto, perché sto cercando di fare della mia passione la mia professione, ecco. Ma cosa devo chiedere di più? E adesso risponderei nello stesso modo veramente dopo 25 anni, ecco.
Grande. Guarda, io penso che un pezzo tipo questo ci sta proprio bene. Lei è Gloria Gaynor e il pezzo si chiama I Am What I Am.
Oh, perfetto, sì, ci sta benissimo.
Grande.
Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I think it's pretty. take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Beh, Gloria Gaynor, Gloria Gaynor, ragazzi.
Ci stava e dovevamo assolutamente ascoltarcela tutto.
Eh sì. Beh, che dire, Daniele, I am what I am, devo dire sì. Che insomma, come pezzo la dice lunga sull'artista e su quello che appunto parlavamo poco fa, su quello che dicevamo poco fa. Bisogna sì. Che uno si impegni a fare quello che gli piace fare, anche questa è la sostanza.
Sì, beh, assolutamente, quella lì è la prima regola, voglio dire, per riuscire bene in qualcosa deve essere qualcosa che ti piace, ci devi avere una passione, perché altrimenti i sacrifici sembrano insormontabili, voglio dire, invece se stai facendo qualcosa in cui credi, anche il sacrificio diventa, come dire, della benzina in più, del carburante per mandarti ancora più avanti, più velocemente.
Sì,
comunque, scusa, dico una cosa, I Am What I Am fa parte della colonna sonora anche dell'altro mio spettacolo, Il marito di mio figlio, che è questo spettacolo che è una commedia brillante che è in scena adesso in giro per l'Italia e che oltretutto quest'estate sarà anche a Roma a luglio al Gay Village, una serata, per cui sarà molto divertente.
Ecco, quindi quel periodo forse ci sarò, guarda.
Ecco, perfetto.
Perché quello me lo volevo vedere, perché ho visto sì. Tante cose in giro, tanti commenti, tante curiosità, ho detto no, io devo vedere com'è sto spettacolo assolutamente.
Perché sì,
devo dire che
carino.
È una figata.
Sì, beh, c'ho un cast fantastico con Andrea Roncato, Eva Grimaldi, Ludovico Fremonaro, Roberta Garcia, Pietro De Silva, Pia Englebert, sono insomma un bel cast, oltretutto è una commedia mia anche quella, che ha raggiunto lo scorso anno il record delle messe in scena delle compagnie amatoriali, perché 25 compagnie amatoriali in giro per l'Italia l'hanno messo in contemporanea in scena, per cui era ovunque, ho casa piena di locandine del marito di mio figlio fatte da un sacco di compagnie, e in più, questo non so se lo sapevi, ma forse sì se mi segui un po', è andata in scena a febbraio anche a Londra.
A Londra, sì.
Con My Son's Husband, e è stato un grande successo e ritornerà in scena a ottobre sempre a Londra al Technics Theatre a King's Cross. Per cui, vedi, invece di essere sempre noi a importare commedie straniere,
l'hai detto tu.
In questo caso ne ho esportata una italiana e devo dire è stato una bellissima soddisfazione, anzi un'emozione, devo dire, era un po' di tempo che non provavo un'emozione così forte come
cavolo,
quando
ragazzi,
sono andato a Londra a vedere lo spettacolo. Sì.
Ragazzi, grande cosa. In gergo musicale si dice hai tante cover band, no? Invece nel gergo teatrale non so come si dice, però comunque tante persone che hanno voluto riprodurre questa tua commedia, perciò insomma è anche un gran traguardo questo, no?
Sì, assolutamente, no, mi fa sempre un'emozione andare a vedere, perché io una parte di questi allestimenti poi l'ho visti, non tutti e 25, ma ne ho visti, non so, 12, 13, per cui ogni volta che vado lì e vedo personaggi diversi, attori diversi che pronunciano appunto le mie battute con le trovate di altri registi, beh, devo dire, è un'emozione. Comunque,
certo.
Noi della mia compagnia con Eva Grimaldi e Andrea Roncato siamo in scena nel circuito dei professionisti, quindi teatri diversi, ma bello, vabbè.
Il cast è stellare.
Non posso parlare perché sennò chi si loda si imbroda, per cui lascio la parola agli spettatori quando vengono a vedersi gli spettacoli.
Una domanda ti volevo fare, Daniele, a proposito di, proprio di allestimenti, ma l'allestimento in sé per sé di una scena girata in televisione, una scena girata a teatro, cioè secondo me al discorso dell'immaginario che uno deve creare con una scenografia un pochino più povera, diciamo, nel teatro rispetto a quello che ti può offrire un paesaggio in una ripresa televisiva, quanto è più difficile far capire al pubblico che stai affrontando una scena che magari hai allestito una camera, per dire una sala da pranzo, oppure un paesaggio a teatro rispetto che, a quello che ti può offrire, diciamo, la televisione, quello che ti può offrire un paesaggio reale. È molto più difficile?
Ma guarda, da quel punto di vista è diverso. Diciamo che devi inventarti più cose quando devi ricreare una scena in teatro, perché nella scena in teatro, oltretutto, per quanto mi riguarda, nei miei spettacoli non ci sono mai, come dire, degli oggetti superflui, fra virgolette, nel senso che tutto quello che è in scena viene prima o poi usato. Se c'è un quadro attaccato ad una parete, significa che quel quadro prima o poi, non so, cade in testa a uno dei personaggi, ecco, perché altrimenti non ce lo metto. E tutto è sempre teatralizzato, per cui, come per esempio nello spettacolo con cui debutto la prossima settimana al Teatro Ambra alla Garbatella a Roma, dal 7 al 16 aprile, siete tutti invitati, mi raccomando.
Poi lo ripubblicheremo anche sulle pagine.
Perfetto, ti ringrazio moltissimo perché ci tengo davvero. Questo spettacolo, appunto, Il topo nel cortile, che è tutto ambientato all'interno di un appartamento, però, come vedrai, la scenografia è una scenografia dove uno prende spunto da un particolare e poi lo esaspera. C'è tutta una parete, e qui ritorniamo a quello che dicevi tu prima, piena di cassetti. C'è tutta una parete piena di cassetti, dove ci sono cassetti grandi, piccoli, medi, lunghi, larghi, tutti con una sua piccola maniglietta, che vengono continuamente aperti e chiusi, dove entrano e escono degli oggetti all'interno della storia, di una storia che è una storia vera, con delle battute molto reali e immediate, però in questo contesto teatrale, come una scenografia fatta di pareti, di cassetti.
Ecco, ok.
Rossi, sì, era oltretutto tutto rosso.
E come dicevi prima, logicamente ognuno di questi cassetti verrà poi, durante la commedia, verrà comunque aperto, ha un significato ogni cassetto.
Esatto, cioè i cassetti significano, come dire, i segreti di questa famiglia. Alcuni sono chiusi con il lucchetto, altri sono aperti, altri contengono qualcosa, altri sono vuoti. Dipende da poi i personaggi come li usano, e quello lo capirete solo vedendo,
solo guardando
vedendo
lo
il teatro,
spettacolo.
Purtroppo, per i vari colpi di scena, non posso neanche dirvi di più, a parte il fatto che siamo prodotti da un produttore fortissimo, che è l'8P Management, con Cristian Di Nardo, e che è interpretato, come dicevo prima, da Massimo Poggio, Elena Russo, Laura Adriani e Andrea Standardi.
Gran cast.
Sì, un ottimo cast, veramente, oltretutto molto affiatati. Poi loro interpretano, come dicevo, una famiglia, quindi padre, madre e due figli, e sono lì legati indissolubilmente per tutto lo spettacolo e per le prove che stiamo continuando a fare e che tra qualche giorno, appunto, finiremo. Oltretutto le sto facendo nei tempi fuori dal set televisivo, per cui è veramente un periodo duro.
Mamma mia.
Sto passando quest'oretta con voi qui al telefono, cioè,
devi recuperare poi.
Molto, molto, molto volentieri, ma temo che salterò la cena.
No, vabbè, poi naturalmente
subito a lavorare.
Naturalmente, poi io questo ti ringrazio, insomma, che hai concesso questo tempo, perché so che infatti gli impegni sono sempre tanti e vanno tutti incastrati, non c'è mai spazio per altro. Questo lo so bene, anche un po' sulla mia pelle, insomma, nel mio piccolo.
Sì. Per fortuna va a periodi, cioè, ecco. Ci sono periodi, poi io a fine aprile mi fermerò, finite le riprese, sicuramente avrò un ritmo diverso da quello che sto avendo da ottobre, da dopo l'estate, non mi sono mai fermato neanche a Natale.
Senti un po', da ottobre
a Pasqua. Vabbè, però poi a fine aprile mi fermo,
il famoso step.
Una settimana di vacanze mentre tutti stanno lavorando, quindi me le godo ancora di più.
Certo, guarda, prima di mettere il prossimo pezzo, di concederci questo pezzo, ripetiamo data, date, luoghi di questo spettacolo per i più distratti, per cui, Daniela, te la parola, ridiamo le date, che vedo che ci tieni,
allora,
molto, per cui lo rifacciamo nuovamente per i più distratti.
Ti ringrazio moltissimo. Allora, intanto lo spettacolo, che si intitola Il topo nel cortile, potete trovare anche la pagina Facebook per avere delle informazioni in più, che è Il topo nel cortile di Daniele Falleri, lo trovate direttamente su Facebook. E siamo al Teatro Ambra alla Garbatella a Roma dal 7 al 16 di aprile. Poi lo riprenderemo la prossima stagione, con prodotti da Cristian Di Nardo, con Massimo Poggio, Elena Russo, Laura Adriani e Andrea Standardi, un testo che ha avuto un sacco di riconoscimenti e premi di drammaturgia, per cui è da vedersi per chi ama il teatro importante.
Si ride,
ma poi si vira un po' su qualcosa di più drammatico, ma non posso svelare altro.
Questo lo potrete solo vedere, è la cosa migliore.
Sì, esatto. Vi aspettiamo a teatro.
Ok.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Eccoci di nuovo insieme alle 21.14 qui su Universo Parallelo Radiofonica, in compagnia del nostro grande Daniele, il quale ci ha, diciamo così, fatto conoscere il suo Universo Parallelo, questo mondo che è il mondo della sceneggiatura, ma veramente vissuto in un modo molto elegante, come diciamo del resto è lui come persona.
Ricordiamo che siamo rigorosamente in diretta.
Assolutamente, sì, assolutamente in diretta.
E siamo al telefono con Daniele Falleri. Daniele,
dimmi.
Eccoci qua, no? E quindi ricordiamo il 16 e il 17?
Come, scusa?
Dal 7 al 16 di aprile.
dal 7 al 16 di aprile al Teatro Ambra alla Garbatella, il topo nel cortile.
Perfetto, sì. Ottimo.
Teatro, grande teatro, divertente ma drammatico allo stesso tempo.
Ottimo, ottimo, così abbiamo appena pubblicato all'interno della nostra pagina appunto questo qua, tutte le coordinate per poter raggiungere diciamo i nostri amici appunto a teatro. Allora parliamo un attimo del teatro, no?
Sì.
Il teatro dà tantissimo perché comunque ti permette di fare cose che non riesci a fare nella quotidianità, durante la vita quotidiana, no? C'è una cosa in particolare che ti piace di più fare quando, diciamo, ti dà la possibilità, insomma, di fare il teatro rispetto a quello che è il quotidiano? La cosa che adori di più, abbiamo detto che ti piace scrivere, andare di getto e creare, ma la cosa principale per quello che riguarda il teatro, no? Se dovessi fare tu l'attore, per esempio.
Beh, se dovessi fare l'attore, voglio dire, intanto mi piace più fare il regista, nel senso che come indole, voglio dire, mi piace più come fare una supervisione della cosa, averci uno sguardo distaccato e poi lavorare con gli attori, che mi piace moltissimo. Forse una delle caratteristiche per cui mi piace appunto fare teatro ma anche televisione è proprio per il fatto che amo gli attori dal punto di vista, come dire, del lavoro insieme proprio. Mi piacciono anche le loro domande, i loro meandri, le loro titubanze, le loro inquietudini, perché gli attori, per essere dei veri attori, c'è poco da fare. Proprio lineari non ce n'è nessuno. Sono tutti, hanno una personalità particolare. Quasi tutti vengono fuori da un passato dove hanno bisogno di una rivalsa, di qualcosa da dimostrare a chi gli sta intorno e al mondo. Ecco, mi aggancio a quello e cerco di creare insieme a loro, perché poi alla fine spingiamo tutti nella stessa direzione. Più sono bravi loro e più viene fuori il mio lavoro, quindi certo. Mi piace molto il rapporto che viene fuori con gli attori durante il lavoro, sia in teatro che in televisione, tutti e due i casi.
Beh, devo dire che come risposta è più che esauriente. Senti, ma torniamo a quello che è magari il personale, no? Io ho una domanda che faccio di rito, se, quando sono le 21:17 e tra poco ci lasceremo per gli impegni, e ti lasciamo in pace che lavorare, ma sulla scrivania di Daniele Falleri, che cos'è che non deve mai mancare?
Allora, non devono mai mancare dei lapis, dei lapis e della punta lapis. Allora, se c'è una cosa, io tantissimi lapis, lo sai cosa sono i lapis?
Sì, certo.
Ecco, perché forse ogni tanto a Roma quando dico lapis lo capiscono meno.
Ti ho capito. Però, benissimo.
Allora, ecco, tu che sei umbro lo capisci benissimo. Quindi io i lapis ne ho tantissimi. Tutte le volte che vado in giro da qualche parte, quello che porto come ricordo, fra virgolette, è sempre un lapis, ma non è che devo andare molto in giro lontano. Per esempio, voglio dire, basta che vada a trovare qualcuno anche, non so, in un albergo, una pensione, un ristorante, così, e c'è una pubblicità, me lo prendo, perché mi piace appuntarli, mi piace appuntare il lapis, mi piace averne sempre più di uno in borsa, nello zaino. Infatti anche sul set ogni tanto qualcuno ci scherza, perché io la mattina tiro fuori tutti i lapis quando facciamo la riunione e li metto sul tavolo in modo che tutti possano prenderne se ne vogliono, e sono tutti appuntatissimi.
Vedi.
Alle 5:30, prima di uscire di casa, alle 6, sì, perché sono questi gli orari,
sì.
Li metto e ho quelli appuntalapis, quelli antichi che si bloccano alla scrivania,
sì,
con la morsa sotto e con la manovella, e comincio, infilo tutti i lapis uno per uno, quelli che ho usato il giorno prima, e tra 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 con la manovella riaffilo la punta, e poi a poco li consumo finché non diventano corti più di quello che è lo spazio del mio incavo nella mano fra il pollice e l'indice,
quasi,
e allora
quasi un
mi cadono. E non li esatto, quando sono mozziconi che cadono e non ce la faccio più a tenerli in mano, ho una scatoletta che ho comprato tanti anni fa di legno a Palermo, dove li metto tutti dentro, per cui c'ho un piccolo cimitero che, dei miei lapis,
ma questa è una
che
figata.
Aumentano sempre di più.
Ma, vedi, guarda, io posso dire una cosa, Alex, se mi perdoni, questa è la risposta più bella alla tua domanda,
sì,
no?
Sì,
che cosa sì, tieni sì, nella scrivania che noi facciamo ogni mercoledì all'ospite. Questa è stata la più, perché è una domanda che comunque dovrebbe per tutti avere un senso particolare, però a volte ti danno, no, delle risposte un po' banali, così, anche perché noi li prendiamo un po' alla sprovvista. Invece la tua è una domanda perfetta, veramente con una risposta altrettanto perfetta.
È anche figo proprio averla quella scatola,
sì, sì.
Mai quasi fatto venire voglia di crearla, anche se mi rendo conto che i ricordi erano diversi da quello che sono oggi rispetto a quello che erano ieri, no? Però devo dire che come idea non è male, sai?
E i furono i lapis di Daniele, no? Quando apri la scatoletta,
sì,
favoloso.
Tutti un po' masticati con le gomme consumate.
Ognuno con una storia.
Così vuol dire che ognuno con una storia, esatto.
Bello.
E ho pensato, fra 20 anni, quando sarò più in casa e con più tempo libero, prenderò una grande, come dire, un grande pezzo di legno, una tavola di legno, e metterò tutti dei piccoli elastici, e uno per uno li metterò tutti
che
in fila,
figata.
E poi li attacco sopra una porta, sopra una parete, così come tipo installazione.
Che figata!
Decine di lapis consumati che fanno un po' parte della storia della mia vita, poi.
Guarda, vedi, una mezza cosa del genere con i plettri, perché sono un chitarrista e praticamente ogni volta che li consumo li metto via e poi mi ricordo, va, questo ci ho suonato in tal locale quel giorno, per cui comunque un'emozione me la suscitano anche quelli. Sono plettri senza,
esatto,
più la punta, perché logicamente a forza di suonarci li consumo totalmente, poi quando non ne possono più, che non riesco neanche più a toccarci le corde, li metto via. Ma ogni tanto quando li riprendo su, sì, mi capita anche a me, insomma, di ricordarmi quando e come li avevo usati, per cui gran cosa Daniele.
Vedi, sì, sono piccoli oggetti che ti portano dietro, perché poi io viaggio leggero, nel senso, sono uno che non tiene niente, lascio, prendo, regalo anche vestiti, le cose, non c'ho niente, i libri stessi li leggo e poi se qualcuno me li chiede per leggere glieli do, non sto neanche lì a aspettare che me li riporti, mentre, perché penso sempre, se dovessi partire, cambiare casa, andare, non voglio stare giorni a fare traslochi, voglio portarmi le cose essenziali e via, almeno parto.
Certo. Bello questo è lo spirito.
L'unico è il lapis.
Potrei dire piccoli oggetti per grandi ricordi, no?
Ecco, piccoli oggetti per grandi ricordi. Ok, ci sto.
Grande. Daniele, io ti ringrazio di essere stato qua nel nostro umile divanetto musicale. Io oggi con un po' d'allergia, naso un po' tappato.
Però... Vabbè, ma si sente benissimo. No, io ringrazio a voi e agli ascoltatori veramente di averci sopportato per questo tempo. È stato un grande piacere, perché veramente è una seratina diversa, e adesso me ne vado a mangiare qualcosa, perché poi devo preparare le scene per domani, se no vado a letto troppo tardi.
No,
perché
infatti...
la disciplina è importante in questo, in tutti i lavori, ma anche in questo spesso la gente pensa che sia fatto di, come dire, creatività e sregolatezza, invece no, è creatività e disciplina,
esatto,
che ci porta a scrivere.
Stasera la parola è disciplina.
La parola di stasera, ma non solo per me, non solo di stasera, è disciplina, assolutamente. Piedi per terra, testa alta nelle nuvole. Io poi sono alto 1,90 m, per cui...
mi ricordo.
Faccio, come dire, mi viene anche facile averci la testa tra
le
nuvole e i piedi per terra. Sì, sono avvantaggiato, quindi vedo delle cose da quassù che altri non vedono.
Bello, bello. Io devo dire che, insomma, vedi, anche questa cosa lì, vedi, se fai, unisci il puzzle, di cose interessanti, insomma, ce ne sono sempre tante.
Sì, sì, questa sera per ogni pedina del puzzle, poi alla fine l'abbiamo costruito bene insieme a Daniele e è tornato tutto, praticamente, no?
Abbiamo scoperto diverse cose di te questa sera, dai.
Ok, vi ringrazio veramente, è stato un grande piacere, oltre che un onore, voglio dire, stare in diretta con voi. Un abbraccio a tutti, allora a presto, vi aspettiamo.
Ci vediamo a teatro,
no? Al cortile ad aprile all'Ambra alla Garbatella, poi potete seguirlo su Facebook,
esatto.
Daniele Falleri, poi lo trovate al limite.
Ok, grazie, per i nostri radioascoltatori invece nella pagina del chat con Universo Parallelo abbiamo già pubblicato tutto, per cui i nostri amici più affezionati potranno trovare tutto lì nella nostra pagina, Daniele.
Daniele,
perfetto,
io
devo anch'io a curiosare.
Perfetto.
mi congedo da te con un pezzo che viene da un musical, in Broadway per l'esattezza, no? che so che ci tenevi, l'ho trovato, spero di aver trovato la versione giusta, perché non è stato facile trovarlo.
Ecco, va bene, ma qualunque versione l'abbia trovato mi va bene di sicuro.
Grazie ancora e a presto allora, ci vediamo a teatro.
A presto.
Ciao Daniele.
Sì, a teatro.
Ciao Daniele.
Ciao. Ciao a tutti, buona serata.
Teatro, no? Questo qua è Air, è il musical che hanno fatto poi a Broadway, ed è Aquarius. Fantastico, ragazzi.
Noi invece dal nostro Aquarius ci congediamo, perché questo è un po' un Aquarius, no?
Eh sì, il salotto musicale, perché è un Aquarius. Però.
Dentro al salotto musicale abbiamo un Aquarius con tutti i pesci, no?
Più che dentro al salotto, sul salotto.
Sul salotto.
No, a parte tutto, stasera diciamo allergia permettendo, che sono completamente tappato. E diciamo, ecco, sono stato prolisso, non lo so.
Sì, sì, no, assolutamente.
Corto, sono stato lungo, andava bene.
È stata un'intervista veramente fantastica con un ospite veramente eccezionale, il quale ci ha concesso questa oretta e mezza, e veramente abbiamo scoperto ciò che significa il mestiere, ma non il mestiere, proprio l'arte dello sceneggiatore, del regista, del produttore. Comunque, ragazzi, cosa dire, ci congediamo da voi, da parte mia e da parte di Alex, un buon continuazione di serata con i programmi di Radiofonica. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo con un'altra puntata di Universo Parallelo, un altro ospite, tanta altra bella musica, perché la fa un po' da padrone anche nel nostro salotto la musica, come sempre. Ragazzi, vi salutiamo con un pezzo che, ragazzi, dico,
è fantastico.
Per concludere bene la serata, solamente questo pezzo potevamo mettere.
Vi ricordiamo inoltre che potete seguire il nostro amico Daniele Falleri e diciamo la compagnia e gli attori, cast, devo dire,
ragazzi,
di tutto rispetto. E lo potete seguire direttamente a Roma, il teatro alla Garbatella, dal 7 al 16 di aprile, quindi eccoci.
Eccoci.
E per lo spettacolo che si chiama Il topo nel cortile, e devo devo dire che ne vale veramente la pena. Io, se riesco, sono convinto che un saltino ce lo faccio, perché è una figata.
Ma ci vogliamo dividere il gasolio, prendiamo una macchina sola e ci andiamo insieme?
Deciso, facciamo così.
Dai, dai.
Deciso. E poi voglio vedere anche l'altro spettacolo, perché il marito di mio figlio, sì. Io ho visto le anteprime, ho visto le cose, un po' dietro le quinte, devo dire che dovrebbe essere una figata. E non lo puoi perdere.
No, assolutamente.
Ragazzi, e Universo Parallelo per questa sera finisce qui,
termina qui,
manca un minuto, e quindi vi lasciamo con questo bellissimo pezzo di Amy Winehouse che si chiama
Back to Back. Back to Black. Ciao.